Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
E come sempre da vecchio pittore, come dico, pittore non artista, do da vedere solo pittura, cioè l'impronta che lascia il pennello, l'arnese che serve generalmente per far pittura, e l'impronta di colore che lascia quando è carico di colore. E mi interessa è quello, vedere in funzione dei luoghi, degli spazi, rivelare sti spazi grazie al colore e della pittura, cioè alle impronte di pennello.
Buongiorno e ben ritrovate, ben ritrovati da Emanuela Brugazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato al mondo dell'arte. In apertura avete sentito la voce di Niele Toroni in occasione di una recente mostra in una galleria milanese. Pittore non artista, così ama definirsi Niele Toroni, divenuto celebre per il suo gesto artistico che segue un preciso protocollo dal 1967. Le sue impronte di pennello numero 50 a intervalli regolari di 30 cm da allora vengono applicate a superfici e contesti diversi seguendo variazioni cromatiche dialogando con lo spazio. La ripetitività e la semplicità del suo gesto creativo sono soltanto apparenti perché, come scrive anche Bernard Marcadet, critico d'arte che segue il lavoro di Toroni da oltre 40 anni, ognuna delle sue opere resta un evento visivo non intercambiabile. Fra poco ne parleremo con i nostri ospiti Mara Folini, direttrice del Museo d'Arte Moderna di Ascona, e Sébastien Peter, direttore dei servizi culturali della città di Locarno. Restate con noi.
Thank you.
Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi una puntata monografica che dedichiamo a Agnele Toroni, un artista ticinese con una carriera internazionale. Da decenni Toroni risiede stabilmente in Francia, si era trasferito a Parigi nel corso degli anni 60. In queste settimane sono due le esposizioni che rendono omaggio a Agnele Toroni: una antologica al Museo Casa Rusca di Locarno e una mostra che documenta l'importante rapporto con il critico d'arte e curatore Harald Zeman, che aveva curato appunto una sua esposizione ad Ascona nel 1991 ed è in corso appunto al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona. Per parlare dell'opera, della figura, del percorso artistico di Agnele Toroni abbiamo invitato Mara Folini, direttrice del Museo d'Arte Moderna di Ascona. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
E Sébastien Peter, direttore dei servizi culturali della città di Locarno. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno, un saluto alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
Grazie per aver accettato l'invito a essere qui con noi in studio, in presenza. Ecco, cominciamo magari appunto con questa grande retrospettiva in corso a Locarno, Sébastien Peter, un po' gli obiettivi anche di questa mostra, perché lo abbiamo ricordato, l'ultima mostra che gli è stata dedicata in Ticino risale al 1991.
Sì, dunque il Museo Casa Rusca, con diciamo una rafforzata volontà negli ultimi anni, si dedica alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio culturale passato e presente del locarnese. E in questo senso ci è parso particolarmente urgente e importante dedicare un'attenzione approfondita ad una delle figure massime del panorama artistico della Svizzera italiana, ovvero Agnele Toroni. E come ben detto, dal 91 questo artista con una carriera internazionale non era stato presentato in un'istituzione in Ticino, e quindi un'occasione straordinaria per noi per presentare il lavoro di Agnele Toroni, peraltro nato a Muralto, quindi con un forte legame con il nostro territorio.
Ci si può chiedere anche perché sia stato assente, diciamo, dalla scena ticinese per così tanto tempo.
Sì, effettivamente, se si analizza il percorso e la carriera di Agnele Toroni, si può osservare una parabola che lo porta nei più grandi musei internazionali. Parliamo del MoMA di New York, del Centre Georges Pompidou, Musée d'Art Moderne nella Ville de Paris, mostre in tutta Europa, in Cina e via dicendo. In Ticino Toroni è sorprendentemente assente. Ora sarebbe necessario uno studio approfondito per giustificare.
Insomma, possiamo farla.
Io direi che la Svizzera italiana ha un patrimonio artistico e una presenza di artisti straordinaria. E una scena museale, forse ad eccezione del Museo di Ascona, che ha una storia molto, molto forte lungo tutto il XX secolo, ma musei anche relativamente recenti. Va detto che i musei sul territorio si sono prodigati a riscoprire, a valorizzare questo importante patrimonio. È stato fatto tanto. Agnele Toroni, presente a Parigi dalla fine degli anni 50, non è forse sfuggito in modo molto sorprendente alle programmazioni, però ecco qualcosa che stiamo
recuperando con sì, grande vigore. Insomma, Mara Folini, appunto, ad Ascona c'è questa documentazione, insomma, su questo rapporto molto importante tra i due.
Sì, diciamo che non potevamo non esserci, insomma, avendo saputo appunto della grande retrospettiva di Agnele Toroni a Casa Rusca, non potevamo non esserci con un omaggio a due figure eccezionali, cioè Agnele Toroni, artista internazionale, Harald Zeman, il grande ormai riconosciuto curatore sui generis, insomma, di cui sappiamo, insomma, l'importanza. Per ritornare un po', perché non è stato fatto? Da un certo punto di vista, per quanto riguarda insomma, il nostro museo, dal 1991 abbiamo gli interventi di Agnele Toroni con i quali noi conviviamo. E forse il fatto che è presente sempre Agnele Toroni nel nostro museo, per quanto ci siamo interrogati a volte, anche durante insomma, la pandemia, avevamo fatto insomma, vari piccoli interventi su tutti gli artisti, tra cui anche Agnele Toroni, e lì era un po' anche nata l'idea di farne qualcosa in più. Però poi appunto è probabile anche che negli anni 90, rispetto all'arte concettuale, minimalista, c'era già un passaggio un po' diverso, si iniziava a parlare già di arte relazionale, insomma, è anche probabile che anche un po' era un po' il gusto. Credo che insomma sì, servirebbe approfondire, come giustamente Sébastien ha detto. Però tornando appunto al centro della mostra, abbiamo voluto fare questo omaggio che devo dire è molto interessante.
Cosa proponete abbiamo al pubblico? Appunto,
quello che trovo che è molto bello è che si testimonia prima che un artista e un curatore eccezionali, grandi, importanti, internazionali, si testimonia un'amicizia. E quindi testimoniare questa amicizia, proprio come è nato passo passo la mostra, prima e il dopo, diciamo, attraverso la documentazione di tutte le lettere, le cartoline che si sono scambiati a Ralzemane e nelle Toroni durante la costruzione di questa mostra, sono particolarmente significativi, perché c'è ironia, c'è affetto, proprio un continuo, come dire, darsi la palla uno con l'altro, con insomma la stessa atmosfera, insomma, di grande amicizia, di grande intesa e di grande disincanto di un mondo che in qualche modo ancora negli anni 90 cercavano di combattere con le loro visioni, insomma, totalmente radicali e fuori dai ranghi.
A me piacerebbe a questo punto citare proprio un testo di Niele Toroni su Harald Zeman, insomma una nota, no? Scrive Toroni: Harry ha fatto conoscere a molti la collina del Monte Verità, l'ha fatta rivivere, era la sua collina, ma lui era una montagna, con le sue foreste, i suoi torrenti, le sue caverne dionisiache piene di sentieri rossi e neri. Sentieri ancora tutti da percorrere, da scoprire, ognuno come può con il suo ritmo, ma un ritmo sempre umano più che artistico. Ecco il punto. Grazie, visionario Harry. Ecco, perché Sebastian Peter, non abbiamo ricordato ancora che è stata pubblicata anche una sorta, non è di un catalogo, ma più un'antologia di scritti di Niele Toroni, in coedizione appunto con Casa Grande. Sì. Avete...
sì, esattamente, in concomitanza con la mostra, per noi era importante realizzare un approfondimento. Niele Toroni ha una pratica della scrittura importante, ha scritto dei testi molto belli, pubblicati in francese prevalentemente, e per la prima volta abbiamo deciso di tradurre una selezione importante di questi testi in italiano presso la collana Saggi di Casa Grande, proprio per marcare questo legame forte di Niele Toroni col territorio. Saggi, insomma, di Casa Grande, ha pubblicato testi di Botta, Orelli, via dicendo. Quindi iscriviamo ancora maggiormente Niele Toroni anche come intellettuale della Svizzera italiana.
Ecco, a proposito di questo legame con il suo territorio, la sua regione, lui dice il lago perché comunque Niele Toroni è sempre tornato, no? Sulle sponde del lago di Locarno, quindi dice una presenza importante, no? Ne scrive, ci sono anche degli scritti molto belli, dei passaggi in cui dice questo lago è sempre presente, aveva lavorato anche come insegnante, docente, no? Agli inizi proprio
fare
Maroggia, esatto. Quindi c'è sempre sul lago, quindi c'è un legame comunque forte con il Ticino?
Sì, ma un legame fortissimo. Un legame umano soprattutto, abbiamo diciamo sentito questa fitta rete di amicizie che legano Niele Toroni alla sua terra nel corso della preparazione della mostra. Molti collezionisti hanno messo a disposizione delle opere intime mai presentate prima in un museo, e questo appunto ci ha permesso di comprendere anche questo lato estremamente importante, umano, di Niele Toroni, che va in un certo senso a contrastare con un processo artistico che a volte vuole far sparire la figura dell'autore, dell'artista, ma l'umano, dietro l'essere umano, è estremamente presente.
È sempre importante. A proposito di relazioni, amicizie, Mara Folini, quando poi si è trasferito, ha scelto Parigi rispetto a Milano, no? Intanto per vari motivi, e ha iniziato a lavorare anche per alcuni scultori e poi ha debuttato con un gruppo di artisti.
Cioè sì, certo, ha avuto
la Jean Arp, adesso
sì,
mi viene in mente,
sì, diciamo che
c'è stata una...
chiaramente, cioè diciamo che questo forse è stato anche un riconoscimento postumo dello stesso Niele Toroni, che si è ricordato,
ecco.
Si è ricordato lui stesso che prima ancora di partire comunque ha avuto a che fare con l'ambiente attorno agli atelier di Remo Rossi, quindi con Jean Arp, ma anche con la Ingeborg Lutscher, per dire, che insomma compagna di Harald Zeman, e probabilmente in modo inconscio comunque sia, anche vedendo appunto le opere inedite che abbiamo visto, insomma a Casarusca, in cui esce forte il suo legame prima con l'arte più informale, gestuale, eccetera, ma anche il suo grande amore per un po' per l'America, la pop art, che tant'è vero che poi oggi si pente pure che insomma loro sì. guardavano l'America, considerando quella che oggi è diventata come faro, insomma, no? Di grande democrazia, dove si mette al sì. centro l'uomo. E dall'altra probabilmente appunto sono stati comunque di una forte formazione, come avere il grande rispetto per i grandi del passato, da Paolo Uccello a Piero della Francesca, che in questi inediti per noi in italiano testi escono, insomma diventa molto interessante anche questo approfondimento, riflessione molto intellettuale, cosa che poi si addice poco con un personaggio che rifiuta proprio tutto il mondo borghese, intellettuale, questo persino l'ambiente artistico. E a Parigi si ritrova in un momento, dopo appunto aver lavorato con il grande scultore Antoine Poncet, poi c'è il grande incontro con gli altri francesi, insomma il cosiddetto il gruppo stesso che lui sì. fonda nel 66, con Burin, con Mosè, Parmentier, ed è un momento insomma alla fine degli anni 60 di grande rivolgimento proprio storico, artistico, un po' in tutta Europa, ricordiamo insomma il ritorno allo zero nella pittura, cioè ritornare a fare tabula rasa di tutto quello che è l'arte autoriale e anche soggettiva, e quindi è proprio arrivare proprio al punto zero per ricominciare su basi il più possibile scientifiche, metodiche. Ma in questa metodologia, in questo ripetersi di segno, di impronta, c'è anche tutta la grande, come dire, sapienza della differenza, perché comunque ogni segno è uguale, ma è altrettanto differente. E quindi qua entra proprio la diversità di Niele Toroni, che si diceva legato all'umano, rispetto agli altri del gruppo più radicale, suoi compagni di strada per pochi mesi.
Per pochi mesi, perché diciamo che questa esperienza è stata intensa e rapida, un anno circa, no? Mi pare, meno di un anno forse.
Mesi.
Ecco, è iniziato gennaio, mi pare, del 67 o 66.
66 il gruppo, 67 la prima manifestazione.
Ecco, quindi c'erano queste esposizioni, non esposizioni quasi, no? Erano delle...
Sono le manifestazioni, l'hanno chiamato manifestation 1, 2, 3 e 4.
E l'idea era quella appunto che le opere potessero essere intercambiabili in qualche modo, almeno perlomeno all'inizio, poi sì, forse sì. si sono sciolti proprio perché non tutti erano d'accordo su questa...
Sì, diciamo che quando spesso si pensa, di, appunto era proprio contro, quando si parlava di contro l'autorialità nell'arte, alla soggettività, eccetera, eccetera, voleva dire basarsi su una pratica scientifica per gli elettoroni, matematica, geometrica, non so come
certo.
dire, metrica sì. in qualche modo, e nello stesso tempo però un lavoro fatto di gruppo, e quindi un lavoro quasi sperimentale, no? Che poi pensiamo alla grande, a quello che stava succedendo nel mondo, insomma nasceva la pubblicità, no? La,
sì.
insomma ecco, era questo. Proprio la comunicazione diventava essenziale, fondamentale, no? Ecco.
È vero quindi... che c'è stata anche un'esposizione a Lugano alla fine di quell'anno, di quell'esperienza? Di questi quattro,
no,
volevo chiedere così, no, verifica, ma...
E il 67 ecco. è anche l'anno della mort de l'auteur di Roland Barthes, anche per dire, quindi eravamo piene nell'air du temps parigina
sì.
Dell'epoca, quindi questa decostruzione a figura questo romantica dell'artista. Del
per delineare un po' il contesto, sì. insomma, di cui stiamo parlando, ecco, in mostra appunto ci sono questi inizi, lei diceva, sono documentati proprio delle opere che precedono quel momento in cui lui ha messo a punto questo protocollo, potremmo chiamarlo. Quindi è importante perché assistiamo proprio alla nascita di questo metodo di Niele Toroni.
Sì, abbiamo le varie fasi, abbiamo una prima fase legata all'esperienza ancora ticinese, giustamente a Maroggia. Abbiamo le prime opere a Parigi, dove l'artista si interessa a figure come Paolo Uccello, c'è una serie, la serie Attack, dove recupera in un certo senso l'immagine di un cavaliere della battaglia di San Romano, e anche lì c'è un primo interesse a questo aspetto più seriale. In seguito l'artista lavora sul linoleum, crea dei rombi, in realtà riprendendo delle figure che già sono iscritte nel materiale, per poi avere, abbiamo un'opera estremamente interessante perché vi troviamo le prime impronte di pennello, numero 50, ma non ancora disposte ai 30 centimetri di distanza l'una dall'altra, quindi proprio la fase di tradizione. Ed è nel 66 che Nile Toroni, diciamo, elabora questo protocollo che seguirà, questo va detto, seguirà in modo estremamente rigoroso dal 66 fino ad oggi, contrariamente ad altri artisti del gruppo citato poc'anzi, il BMPT, che poi hanno, insomma, spaziato verso altre forme, altre pratiche. Alcuni, se pensiamo a Burin, si è cimentato anche nell'installazione, ha fatto tante cose. Invece Nile Toroni è stato estremamente rigoroso e ha seguito questo metodo, esplorandone però tutte le grandi possibili variazioni, dal colore al supporto, il dialogo con il contesto e via dicendo.
E questo viene illustrato molto bene nel percorso della retrospettiva che ha curato Bernard Marcadet, e l'abbiamo visitata anche insieme a lui, quindi proponiamo anche agli ascoltatori una visita guidata, diciamo, audio con lui. Sì, ma Raffolini, è stata veramente una scelta radicale, rigorosa, coerente per tantissimi anni, e non è comune, insomma,
assolutamente,
questo tipo di percorso.
Anzi, tanto che poi dicono faccio sempre lo stesso, e che poi anche volte tacciato di decorativismo, no?
Poco capito,
e forse questo è molto, in realtà è talmente radicale, semplice, in cui in qualche modo è un inno alla pittura, del fare pittura, del gesto artigianale. Come dire, col quale lui nemmeno si vuole chiamare artista, ma lui è un pittore e usa i mezzi del pittore, il pennello, un supporto che è quello che trova, cioè che la parete, che può essere poi linoleo, fino pure ai vetri, insomma, no? Perché opere che ho apprezzato tantissimo a Casa Rusca è la primissima sala con queste splendide, enormi opere su vetro che sono eccezionali, insomma, lì davvero c'è, cioè, il supporto, cioè voglio dire, è importante il supporto per un pittore, però lo è da un punto di vista anche del materiale, ed è questo, no, che è la grande radicalità e la grande rivoluzione delle neoavanguardie, no? Dove diventa il centro di visione, ma anche per lo spettatore, quello della materia, della vera e propria materia che ha le sue potenzialità. E Nile Toroni è un esperto dell'acrilico, che davvero, no? Ecco, ciò non toglie che quando appunto parlavamo di tutti uguali ma tutti differenti, perché il gesto è un gesto umano, ed essendo un gesto umano ogni pennellata non è uguale a quella prima, per quanto nella serialità.
Quindi non, rispetto all'arte puramente concettuale, rifare un gesto di Toroni, un'impronta, non è più un'opera di Nile Toroni,
esatto.
In questo senso, Sébastien Peter, quindi questa apparente semplicità, sì, penso che l'abbiate ben documentata con questa retrospettiva, appunto.
Semplicità apparente, perché
apparente.
Anche la poesia e l'impatto che queste opere hanno è estremamente forte. Ci sono degli episodi particolarmente intensi, pensiamo, ovviamente non esposti a Casa Rusca, ma Toroni si è posto in dialogo con Palladio a Villa Pisani nel 2012, alcuni interventi che poi vanno a dialogare con questi spazi incredibili nel Vicentino. Quindi, insomma, penso che possa essere prova di questa forza, grandissima forza, del concetto ma anche del gesto di Toroni.
Sì, è intervenuto in tantissimi contesti, in questo dialogo con lo spazio. Voi in mostra c'è anche un intervento che, come dire, cambia la percezione, no, dello spazio anche museale, quindi è uno di quegli artisti, come anche, non so, Felice,
sì,
Varini,
certo,
può aver spianato la strada a questa pratica, ecco. Diciamo che dagli scritti emerge anche la sua componente ironica. Ci sono appunto dell'intervista mancata, eccetera, che proprio questo lo testimoniate anche voi, che avete,
ma
devo lo
dire,
conoscete.
Che appunto lì, sì, cioè, è stato per me, ecco, questo è un aneddoto, però quando appunto è arrivato al Museo d'Ascona per vedere esattamente, insomma, quello che insieme a Bernard Marcadet abbiamo fatto, insomma, abbiamo deciso di come esporre le sue mostre, lui si è fermato prima al primo piano, ovviamente anche per una questione d'età, e quindi non aveva desiderio di fare le scale. però lì si è, come dire, già seduto, gli abbiamo offerto un bicchiere di vino e lui si è sentito, come dire, a casa. Ecco, c'è questo aspetto proprio del piacere godereccio di vivere la vita in tutte le sue espressioni. Anche in un momento di lavoro c'è stato proprio il momento come di appropriazione di un legame di amicizia con questo luogo che lui ogni volta che ritorna, comunque ritorna a vedere come stanno le sue opere, a rivedere questo luogo che è pieno di ricordi ma anche di presenza, perché nel momento in cui si ritrova con le sue opere attorno a sé è come se ritornasse a casa, ed è per quello forse anche che ogni sua opera può avere anche degli interventi che vengono fatti negli anni. Il primo intervento viene fatto un segno su un'opera che poi ritorna, magari rifà, che sono un po' anche gli omaggi che noi ci ha fatto al Museo di Ascona, ha fatto anche dopo il 91, cioè nel 2006, ha ritestimoniato questo suo legame stretto con questo luogo che è ricco di una memoria di artisti delle avanguardie, e questo lui lo sente, quindi ogni muro non è uguale all'altro. E questo ce l'ha testimoniato donando tre opere, e con un omaggio vero e proprio, uno a Harry, uno all'arte povera e l'altro al museo stesso.
E volevo chiedere anche a Sébastien Peter quale aspetto della personalità di Turoni la colpisce di più.
Beh, è stato un incontro straordinario, una personalità complessa. Penso che tutta questa complessità emerga splendidamente dagli scritti. Insomma, ci siamo visti in un grotto di Muralto la prima volta, davanti a un bicchiere di vino. E con Turoni si mischiano a discorsi ad altissimo, insomma, livello intellettuale, con, diciamo,
i registri più sono
terra
diversi,
terra,
sono
più adatti, diciamo, al grotto,
più conviviali,
conviviali. E ma comunque sempre con una profondità anche umana incredibile, ecco, e una grandissima generosità.
E l'effetto appunto di vedersi i suoi, insomma, 60 anni di percorso artistico.
È stata una mostra importante anche perché, diciamo, a Casa Rusca per la prima volta sono esposte opere non realizzate in situ, per la seconda volta, perché è realizzato nel sud della Francia 2 anni fa, in questo senso una mostra simile, ma qui le opere realizzate dagli anni 60 fino agli anni 50 fino ad oggi sono presenti indipendentemente da lui, nel senso non ci sono impronte realizzate, ecco. E quindi per l'artista era estremamente importante capire come le opere potessero vivere al di fuori dal suo gesto, dalla sua presenza. E è stato in particolare l'apertura un momento di grandissima emozione. Abbiamo avuto anche amici, collaboratori da tutta Europa che sono venuti a trovarlo. Niele Turoni era estremamente emozionato e felice, insomma, dell'iniziativa.
Di questa iniziativa, insomma. Fammi dire che un altro testo che mi piace intanto che conversiamo, perché sono veramente illuminanti, no? Per certi versi. Fammi dire che con il mio lavoro, pittura, non ho messaggi da trasmettere, equivale a dire che un messaggio ce l'ho. Che non ho messaggi, altrettanto ridicolo è definire un'opera senza titolo, perché è come darle un titolo senza titolo. Quindi in effetti hanno tutte un titolo le sue opere,
sì.
Quindi è il nemico del cosiddetto senza titolo, esatto. Maraffolini, Niele Turoni.
Sì, sì, assolutamente. E poi direi anche, forse aggiungerei, che in questa radicalità, in questa semplicità, in realtà poi guardando le sue opere, appunto con vari colori, eccetera, intrinsecamente c'è in realtà una sintesi delle arti, in modo forte.
Molto interessante questo.
Questo io trovo che appunto, perché abbiamo un senso dell'architettura, sono sempre interventi che vengono fatti senza creare spazio, ma nello spazio, per dargli questa impronta, no? Ecco. Nello stesso tempo c'è una ritmica, una metrica, quindi è musica. Il colore cambia, non è sempre lo stesso colore, e cambia perché è qualcosa che è, come dire, la sintesi di ciò che è emozionale, ma che è fuggevole, diventa assoluto colore rosso, ma in cui, all'interno del quale c'è, è come se si incastrasse pure l'emozione, no? Quel gesto è comunque un gesto radicale, quello che fa,
sì,
Turoni, per,
sì,
quanto con il solito pennello. E quindi c'è anche tutto questo aspetto. Allora è veramente complesso. Nella massima semplicità, radicalità, sia portata avanti con le sue parole ironiche, dissacranti, sia con la sua opera così radicale, in realtà c'è qualcosa che può sembrare quasi assoluto, quasi religioso.
Quasi religioso, infatti, mentre parlava pensavo a una forma di meditazione quasi religiosa. Cioè, comunque Niele Toroni in questo percorso decennale sicuramente ha, sì, ha portato all'essenza la pittura, ecco, quindi è riuscito, sì,
proprio a... Proprio il suo significato poi più essenziale, più profondo.
Essenziale. E quindi, ecco, beh, stamattina forse abbiamo cercato anche di capire, di entrare nella visione di questo artista così particolare e così radicale. Sébastien, Peter, voleva aggiungere qualche cosa? Intanto ricordiamo fino a quando è possibile visitare le due mostre, c'è tempo comunque, soprattutto la retrospettiva.
Dunque, la retrospettiva
a Casa Rusca.
Sì, la retrospettiva è aperta fino al 17 di agosto. Vi invito a visitare i nostri musei, abbiamo una serie di attività anche per, ecco, avvicinarsi all'opera di Niele Toroni, non solo per un pubblico, diciamo, di iniziati, esperti, ma anche attività per famiglie, per bambini. Abbiamo yoga al museo, abbiamo una visita sensoriale, visita al buio, ci sono veramente tante attività. Il 13 di giugno avremo una serata di approfondimento dedicata al libro, pubblicato,
sì,
in concomitanza con la mostra al Palazzo dei Congressi di Muralto. Insomma, un programma
ricco,
estremamente ricco, che permetterà, insomma, a tutte e a tutti di avvicinarsi all'opera di questo,
finalmente,
artista,
sì, di conoscere in modo più approfondito l'opera e la figura di Niele Toroni. Io ringrazio i nostri ospiti, lo ricordo, Mara Folini, grazie per essere stata con noi, e Sébastien Peter, direttore dei servizi culturali di Locarno, Mara Folini, direttrice del Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona. Grazie ancora per essere stati a Voci Dipinte.
Grazie.
Grazie.
Come abbiamo ricordato in apertura, oggi questa puntata è dedicata interamente alla figura, al percorso artistico di Niele Toroni, di cui Casa Grande ha pubblicato gli scritti, un'antologia che contiene anche due lunghe interviste all'artista a cura di Bernard Marcadet, storico e critico dell'arte francese legato a Niele Toroni da lunga amicizia. Marcadet, che ha curato la retrospettiva in corso al Museo Casa Rusca di Locarno. Noi l'abbiamo visitata insieme al curatore.
La prima idea è di essere immersiva.
Questa è la prima sala. L'idea era quella di poter immergersi nell'opera di Niele Toroni. Qui vediamo lavori di grande formato che occupano tutto lo spazio e che dialogano tra loro, che hanno colori diversi, realizzati con materiali diversi. Troviamo la classica tela, ma anche il plexiglass. Siamo quindi immersi nel mondo di Toroni, che ha inventato un vero e proprio metodo e lo ha messo a punto nel 1967. Un metodo basato sulle sue famose impronte di pennello numero 50, realizzate a 30 cm di distanza l'una dall'altra, su righe sfalsate. Un metodo che è rimasto lo stesso per tutti questi anni, fino ad oggi.
Che l'ha établi en 1967 e che resta jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette exposition, elle a cette particularité, c'est que...
La particolarità di questa mostra è che abbiamo esposto delle opere giovanili di Toroni che non sono mai state esposte prima d'ora, come quelle che vediamo in questa sala al primo piano. Vede, questa è del 1959. Il suo titolo è Errore di gioventù, corretto nel 2017. Agli inizi Niele Toroni amava molto l'espressionismo di Pollock. Ecco perché la intitola Errore di gioventù e perché successivamente l'ha rettificato con quello che è il suo marchio, l'impronta di Pennello. Questa è un'opera che ha donato alla città di Locarno.
Son empreinte qui est vraiment sa signature. Voilà. Et c'est vraiment une œuvre qu'il a donnée d'ailleurs à la ville de Locarno. Et donc là, il y a un certain nombre d'œuvres justement d'avant le protocole qu'il a établi de ce fameux.
C'est très rare.
In questa sala troviamo opere che ha realizzato poco prima di mettere a punto il suo personale protocollo ed è molto raro vedere opere che appartengono alle fasi precedenti a quel momento. Queste, per esempio, sono ispirate alla battaglia di San Romano di Paolo Uccello, in cui Toroni si interessa già al principio della ripetizione. Anche questa è un'opera che rettifica con la sua impronta. È interessante vedere che questo motivo del triangolo verde lo ritroviamo anche nelle opere successive. Qui invece, con questo lavoro dal titolo Lino, siamo più o meno nel 65-66 e già troviamo il principio della ripetizione. Lui in fondo non inventa nulla. L'idea che sarà importante nel 1967 è quella di utilizzare il pennello come lo strumento che esegue il lavoro, che lascia un'impronta. E qui, in un certo senso, vediamo la stessa cosa. È la struttura del linoleum della cucina che ne definisce la forma. Pochi mesi prima del 1967 realizza quelle che lui chiama colpi di pennello, che non sono ancora le impronte. Le opere in questa sala rappresentano davvero il passaggio tra i suoi errori di gioventù e le vere e proprie impronte. In questo caso, in questo coup de pinceau del 1966, per esempio, non c'è ancora la precisione sistematica dei 30 centimetri.
Ça s'appelle coup de pinceau parce que là on voit qu'il y a des coups de pinceau que c'est pas l'empreinte comme il va faire par la suite de manière très très systématique. Là après toute l'exposition c'est de montrer la richesse. La richesse de comment à partir de ce langage, de cette décision.
Sì, in un certo senso, con questa mostra abbiamo voluto raccontare anche gli inizi del suo percorso. Tutta l'esposizione intende mostrare la ricchezza di questo linguaggio, che scaturisce da una decisione radicale del 1967. Un'idea che in seguito declinerà su tutti i supporti possibili, su telecerate, su plexiglass, su carta, ma anche su finestre e su pavimenti. Oppure, come in questo caso, anche nella Fossa degli Orsi di Berna, dove aveva portato con sé un pezzo di carta con le sue impronte, verso il quale gli orsi, come si vede nella foto, si mostrano molto incuriositi. Sono foto scattate da Baltasar Burkhard, insieme al quale ha realizzato un lavoro che vediamo in una prossima sala. Qui invece, in questo piccolo spazio, il supporto diventa tutta la parete, con sole quattro impronte Toroni, riesce infatti a formare una figura nello spazio che nessuno vede solitamente, perché ci obbliga a vedere in alto e in basso per accorgerci di questa forma. Trovo formidabile questo aspetto del metodo, semplicissimo, di Niele Toroni, ci costringe a guardare le cose in modo diverso.
Je pense que Niele Toroni, avec sa méthode très simple, nous oblige finalement à regarder autrement, et ça, je trouve ça formidable.
Et voilà, les photos.
Baltasar Burkhard. Ça, c'est une œuvre en commun qu'ils ont fait. Donc, on voit des dos d'hommes.
Et puis. Questo è un lavoro in comune realizzato da Toroni e da Baltasar Burkhard nel 1984, presentato al Musée Rath di Ginevra. Una serie di impronte che si alternano a fotografie di torsi nudi in bianco e nero. Ed è proprio il rapporto tra il bianco e il nero che Toroni ha messo in luce, anche nel suo lavoro pittorico. È quasi commovente rivedere questo lavoro, anche perché c'era una forte complicità fra questi due artisti. In fondo l'opera di Toroni è allo stesso tempo molto distaccata e molto presente, perché queste impronte sono fatte da lui e da nessun altro. Certo, potrebbero essere fatte da un'altra persona, ma non sarebbe più la stessa cosa. È impossibile ricreare una sua impronta. Quando si dice che Niele Toroni fa sempre la stessa cosa, non è vero. È un grande errore. Significa che non guardiamo con attenzione. Se guardassimo davvero le sue impronte, ci renderemmo conto che non ne esiste una che sia uguale a un'altra. Sono tutte diverse. come se fossero le onde del mare, simili, ma sempre diverse. E ancora una volta Turoni ci offre la possibilità di distinguere le cose e guardare in modo differente ciò che apparentemente sembra la stessa cosa, ma che in realtà è sempre diverso.
E di guardare autrement peut-être ce qui apparemment paraît être la même chose e che in realtà è toujours différente.
Il était intéressé à la peinture comme geste, comme acte.
Ouais. Il n'aime pas l'idée d'être considéré comme un artiste.
Sì, proprio così. Del resto dice che non gli piace l'idea di essere considerato un artista. Adora invece l'idea di essere un pittore. E per questo lo chiama Jackson Pollock. Un pittore che ha prodotto un gesto che consiste nel far cadere la vernice a terra e lasciare che la vernice faccia il suo lavoro. E questa è anche l'idea di Turoni. Non c'è in lui nessuna intenzione di portare in primo piano la propria soggettività, il suo ego, la sua storia o il suo pensiero. Si tratta di storia della pittura, di applicare un pennello intinto nel colore su un supporto. Lui è l'intermediario, colui che ci mostra la traccia lasciata dal pennello. Tutta l'opera di Turoni è un omaggio alla pittura e all'atto di dipingere, e la mostra cerca di dimostrare la ricchezza del suo gesto, in tutte le sue forme e supporti, come su un pezzo di legno o un tavolo da bridge, o questo cromo, che è un omaggio all'amico artista Marcel Broders, che ha conosciuto in Belgio, una persona molto importante per lui. Qui un'altra opera per un amico, intitolata Cornice Tela, perché no? È una cornice dorata che lui ha trasformato, perché anche in questo caso ci troviamo di fronte a un'impronta di pennello numero 50, ripetuta a intervalli di 30 centimetri. Là invece vediamo una radiografia della testa di un suo amico, una delle molte opere che abbiamo avuto facendo appello a collezioni a livello locale, ma anche nazionale, perché i rapporti di amicizia per Turoni sono molto importanti e abbiamo voluto mostrarlo, mostrando anche questa ricchezza di linguaggio. Turoni riesce a trasformare una vecchia cornice grazie a tre stampe. All'improvviso trasforma la prospettiva del nostro sguardo.
C'est ce cadre, si dit ah bah oui, c'est pas pareil. C'est-à-dire tout d'un coup, on transforme notre regard.
Vous le connaissez depuis 40 ans?
Non, mais je dirais 35 ans.
Direi 35 anni. Non è male, no? Il suo lavoro lo conosco dalla metà degli anni 80.
Assez important, c'est 25 peintures.
In questa sala c'è un'opera importante costituita da 25 dipinti. L'aspetto interessante è che dal momento che non c'è spazio a sufficienza per esporle tutte, le quattro che restavano abbiamo deciso di lasciarle nella cassa che vediamo qui nella sala, come fossero dei dipinti di riserva. Questo è un gesto che vuole essere un omaggio al lavoro del pittore, perché la cassa fa parte di questo lavoro, indica che le opere vengono trasportate. C'è una forte dimensione legata alla materialità della pittura in Turoni. E allo stesso tempo per lui è importante attenersi a questo numero di dipinti, che sono 25. Ma se non possiamo mostrarli tutti, dimostriamo e raccontiamo ai visitatori semplicemente che non abbiamo spazio sufficiente per esporli, senza nasconderli.
On ne peut pas les montrer toutes, mais on montre simplement qu'on peut pas les montrer toutes. Voilà, on va pas les dissimuler, on va montrer cette difficulté.
Ouais, c'est un travail physique. Donc,
Très physique, oui, justement, il y a un truc qu'il déteste, qu'il dit toujours, parce qu'ici on est au pays où Leonardo da Vinci a été important par ici.
Sì, esattamente. Lui dice sempre che qui siamo in un luogo in cui Leonardo da Vinci è stato importante. Ma dice anche di non essere assolutamente d'accordo con ciò che affermava Leonardo da Vinci, ovvero che la pittura è cosa mentale. Ed è vero che c'è tutta una corrente dell'arte concettuale che prende spunto da questa frase. Invece, per lui la pittura è una cosa molto fisica, non mentale. Ed è per questo che, nonostante nel contesto storico sia stato molto legato a un gruppo di artisti concettuali, tra i quali ha molti amici e con alcuni dei quali ha esposto, lui non è un artista concettuale. Nel suo lavoro ci sono grandi differenze rispetto a questa corrente. Per esempio, Sol Levitt può delegare il suo gesto ad altri. Le sue opere resteranno sempre dei Sol Levitt, perché è l'idea che conta, mentre nel caso di Turoni questo non è possibile, perché è l'esecuzione fisica dell'impronta che conta.
Alors que c'est Sol Levitt, s'il délègue son geste, ça sera toujours un Sol Levitt. Voilà. Ce qui est intéressant avec Turoni, c'est qu'il a une double culture. Il est italien, suisse-italien par
Quello che è anche interessante in Toroni è che coesistono due culture, perché lui è svizzero-italiano da parte di padre e svizzero-vodese da parte di madre, e quindi conosce bene anche il francese. Per questo ha scelto di andare a Parigi, anche perché non voleva andare a Milano, che considerava un po' troppo accademica, mentre Parigi era più aperta, più internazionale. Agli inizi ha lavorato con artisti e scultori importanti come Jean Arp, che incontra a Parigi, Remo Rossi e Antoine Poncet. Toroni è rimasto molto attaccato al Ticino, che critica anche. Critica chi non parla il dialetto. Gli piacciono invece molto le persone che parlano dialetto. Qui ha ancora un posto di fronte al lago dove torna regolarmente. Perché, come dice lui, è il lago oggi che mi guarda, non è lui a guardarlo. E così in un certo senso accade anche per le sue opere. Potremmo dire che oggi sono le sue opere a guardarci. C'è insomma un'inversione di prospettiva. Questa è un'idea che formulo ora per la prima volta, perché credo che sia una delle possibili chiavi di lettura oggi della sua opera. Infatti Miele Toroni ha raggiunto certi limiti fisici, non potrà più salire fra un po' sulle scale per fare le sue impronte. E quindi è importante che le sue opere abbiano una certa autonomia. Avrebbe potuto realizzare degli interventi negli spazi di Casa Rusca per questa mostra, ad esempio, e invece no. Ma questa è una delle sfide di questa esposizione, dimostrare che queste opere esistono in ultima analisi anche in sua assenza, in assenza di un suo intervento diretto. Ed ecco cosa intendo quando affermo che queste opere ci guardano. Danno cioè una responsabilità a chi le osserva. Per questo motivo abbiamo scelto opere che esistono già e che dialogano con questi spazi, che sono anche particolari e complicati.
Qu'on a fait dialoguer avec l'espace ici, qui est un peu compliqué, un peu particulier. Alors ça, c'est voilà, c'est l'avant-dernière salle de l'exposition, et c'est voilà, c'est un, là on voit bien à la fois l'humour.
In questa, che è la penultima sala, abbiamo installato un'opera che mette in evidenza l'elemento umoristico. In questo caso Toroni sceglie il cavalletto, che è l'oggetto più accademico che ci sia, negandogli la possibilità di fare ciò che di solito i pittori fanno con un cavalletto, ovvero mostrare la propria soggettività. Al contrario, questi cavalletti reggono tele su cui troviamo le sue impronte di pennello numero 50 disposte a quadrato. È stato molto difficile assemblare quest'opera in questa sala perché in un certo senso questa disposizione va contro le leggi della fisica e rende questo strumento, il cavalletto, improvvisamente un oggetto molto strano. Prima parlavamo di supporti. E qui possiamo vedere impronte realizzate su fogli di giornali. Nulla lo ferma.
La mettre tout à fait partout. Et puis après on termine avec Giovanni Valini, donc son assistant.
E infine concludiamo con un omaggio a Giovanni Valini, il suo fedele assistente, che lo ha seguito in tutte le sue mostre. È un omaggio sotto forma di trittico. Vediamo un'impronta, vediamo il suo procedimento e a sinistra presentiamo anche il contesto in cui sono mostrate le sue opere. C'è una sorta di geografia, Bordeaux, New York. Toroni è un artista internazionale che allo stesso tempo, ed è questo il bello, rivendica una forma di attaccamento, perfino al Ticino.
Internazionale e en même temps qui revendique une forme d'attachement même au Tessin.
Era Bernard Marcadet, storico e critico d'arte e curatore della retrospettiva dedicata all'artista locarnese Miele Toroni, in corso a Locarno, al Museo Casa Rusca, fino al 15 agosto. Prima di salutarci, le consuete segnalazioni dal mondo dell'arte. La Pinacoteca Cantonale Giovanni Zust di Rancate apre la stagione primaverile con la prima esposizione monografica dedicata ad Angelo Giorgetti, pittore e scultore figurativo vissuto nella prima metà del Novecento che ha trascorso la sua vita tra Milano, Parigi e Lugano. Con la sua arte dallo spirito internazionale e locale, Giorgetti ci conduce dalla Parigi degli anni folli al Ticino del dopoguerra. La mostra presenta per la prima volta attraverso dipinti, disegni, mosaici, sculture, fotografie e documenti inediti la vita e il percorso artistico di quest'autore che è stato a lungo dimenticato. A Firenze Palazzo Strozzi presenta Tracy Hemin, Sex and Solitude, la più grande mostra mai realizzata in Italia, dedicata a una delle più famose e influenti artiste nel panorama contemporaneo. L'esposizione permette di immergersi nella poliedrica attività di un artista che spazia tra pittura, disegno, video, fotografia e scultura, sperimentando tecniche e materiali come il ricamo, il bronzo e il neon, in un viaggio sui temi del corpo e del desiderio, dell'amore e del sacrificio. A Milano, fino al 27 luglio, lo spazio Pirelli Hangar Bicocca presenta l'esposizione dal titolo Icarus, la prima grande antologica in Europa dedicata alla pratica artistica di Yukinori Yanagi. Un'ampia selezione di opere iconiche risalenti agli anni 90 e 2000, insieme a lavori più recenti di uno dei più influenti artisti giapponesi contemporanei, che riflette su temi quali il nazionalismo e l'impatto della modernizzazione e della tecnologia sulla società. Con questo è tutto per oggi. Io ringrazio i nostri ospiti, lo ricordo, Mara Folini, Sébastien Peter e Bernard Marcadet. Un ringraziamento anche a Lara Persia, che ha curato la regia tecnica di questa puntata che, come tutte le altre, potete ritrovare e riascoltare sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione Play RSI. La settimana prossima sarete in compagnia di Monica Bonetti, che si occuperà di arte e design africani, prendendo spunto dalla mostra in corso al MUSEC di Lugano. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Da Emanuela Burgazzoli al microfono un saluto e a risentirci sempre su Rete 2.